Bene, continuiamo. Allora, abbiamo visto che attraverso, nella diapositiva 17, no, che attraverso questa stimolazione visiva possiamo avere una veloce attivazione di vari meccanismi, fattore TREB, ma soprattutto l'attivazione di varie modifiche genetiche, fosforilazione, citrazione e metilazione, che fanno sì che si attivi, la trascrizione genica. L'abbiamo visto grazie a questo topo particolare in cui c'è un gene che è regolato dal CREB e che quando, quando è attivo dà questa visualizzazione in blu. Quindi, come si fa però a capire su quali geni questo fenomeno avviene? Non è che avviene da questi. Allora, giusto per dirvi a livello, diciamo, tecnico come si procede, c'è una tecnica molto importante che si chiama immunoprecipitazione della cromatina, che viene utilizzata per tutti questi studi. In cosa consiste? In pratica, se noi possiamo, no? Vedete qui in alto a sinistra, noi abbiamo il DNA con tutte le modifiche epigenetiche che sono rappresentate dai pallini arancioni, rossi e blu. Supponiamo di spezzettare il DNA in tantissimi frammenti, ognuno con attaccato il proprio istone, supponiamo acetilato, no? E avete questo mescolone di frammenti di DNA, alcuni con l'istone acetilato, altri no. L'istone viene legato al DNA chimicamente, e poi cosa si fa? Si prendono degli anticorpi che sono specifici per l'istone acetilato. Questi anticorpi sono immobilizzati su delle palline di plastica, supponiamo. Allora cosa succede? Vedete, la pallina di plastica, questo cerchio grigio che c'è sempre nella figura a destra, ha sulla sua superficie l'anticorpo. L'anticorpo ha legato cosa? Il cerchietto celeste. E il cerchietto celeste ci ha legato il DNA. Si può separare il DNA che era legato qui. A questo punto cosa avremo? Avremo solo il DNA che era legato a una proteina acetilata e in questo modo potremo andare a cercare a vedere se c'è un certo gene e magari possiamo comparare due condizioni, no? E vedere se in una condizione c'è più istone acetilato, perché? Perché quando ho fatto l'immunoprecipitazione mi è venuto giù più DNA. Naturalmente può essere fatto gene per gene oppure attraverso metodi di sequenziamento globale, tutti i geni in un colpo solo. E vedete, per esempio, noi potremmo andare a cercare certi geni, in questo particolare caso, vedete in basso a destra viene MIR132, MIR212, CIFOS. E cos'è questo? È quello che quando viene fatta l'immunoprecipitazione, il DNA, andremo a vedere se c'è il DNA per questi tre geni. In particolare cercheremo il DNA che normalmente è legato da quale, dal fattore di trascrizione CREB, perché abbiamo visto nell'esperimento prima che il CREB si attivava con la luce. Attraverso questo tipo di tecnica abbiamo potuto osservare che effettivamente, per esempio, su questi specifici geni, a livello delle zone legate dal CREB, vedete nella diapositiva 19, no? In alto c'è la sequenza del DNA, le due barrettine gialle sono geni che codificano per questi due microRNA, uno si chiama MIR212 e uno MIR132. Praticamente questi due geni hanno delle sequenze CRE davanti, che sono legate dal CREB. Ecco, qui si vanno a posizionare quando c'è lo stimolo luminoso, acetilazione, anche fosfoacetilazione o anche dimetilazione, tutti fattori epigenetici che sono indicativi di trascrizione attiva, quindi di facilitazione trascrizione. E in effetti questi due microRNA 212 e 132, quando si danno stimolo visivo aumentano, quindi avete tutta la catena, no? Avete lo stimolo visivo, l'attivazione dei writers e delle molecole di segnalazione, l'arrivo di queste al DNA, il reclutamento di un fattore di trascrizione, per esempio il CREB, le modifiche epigenetiche proprio su alcuni geni, su altri non ci sono queste modifiche. E di conseguenza il cambio della cromatina E di conseguenza finale cosa? Che i geni sono trascritti di più. Quindi vedete come queste modifiche epigenetiche sono veramente indotte dall'attività elettrica. Vediamo la diapositiva successiva, cioè la 20, in cui vediamo che in effetti se c'è tutto questo diciamo, ruolo dei fattori epigenetici, in particolare durante lo sviluppo per i fenomeni di plasticità e anche per il funzionamento dei neuroni, non sorprende che che ci siano moltissime malattie genetiche in cui ci sono delle mutazioni proprio di writers oppure erasers oppure readers. E in questa tabella vedete disease sono varie malattie che hanno in comune cosa? Vedete un difetto a livello di cromatina, che è listato qui, e che hanno in comune cosa? Sintomi neurologici e incapacità di apprendimento. Ma questo non sorprende perché l'apprendimento è legato alla plasticità. In effetti, se andiamo nella diapositiva 21, affrontiamo proprio questo terzo punto della lezione, che è abbiamo visto che c'è una regolazione attività indipendente dei fenomeni epigenetici e della trascrizione genica. A cosa può servire? Può servire per la plasticità. E vedremo tre esempi sull'apprendimento, sulla plasticità del sistema visivo, come già abbiamo alluso prima al fatto che erano esperienza dipendenti e quindi è un buon candidato, oppure anche a fenomeni legati alla dipendenza. Allora, andiamo alla diapositiva 22, dove vediamo che un'altra modifica epigenetica, la metilazione degli istoni, è stata collegata alla formazione di una memoria. Diciamo, il test di apprendimento è quello del condizionamento alla paura da contesto. Quindi praticamente vedete, no, in alto il topolino sta in un certo contesto nuovo, ovviamente non ha paura, però se il contesto è stato associato a una scossa, apprende che in quel contesto si deve avere paura. Questo è niente di nuovo. Cosa si vede? Si vede che, diciamo in basso a sinistra, in B avete il risultato comportamentale, no? Ovviamente i topolini, la barra nera, sono contesto più shock, quando il topo viene rimesso nel contesto ha paura. In C e D avete però che i topolini esposti al contesto più lo shock, avevano nel momento in cui venivano riesposti in cui venivano riesposti al contesto che era stato condizionato dalla paura, un'induzione, in questo caso della metilazione dell'istone H3 che favorisce la trascrizione. Praticamente questo fenomeno, la prima volta che venivano esposti a un contesto, quando c'era una novelty, una novità, avveniva anche per il solo contesto, ma dopo avviene solo per quando è richiamata il contesto associato con la paura, quindi il grafico in C. Se andiamo a vedere a destra questi altri due grafici, cosa sono? Vedete, CHIP sta per Chromatin Immunoprecipitation, che è la tecnica che vi ho detto prima. Sono andati a vedere su specifici geni. Per esempio il BDNF, che è un gene importante per la plasticità, se c'era proprio lì, non in generale un po' da tutte le parti come nei grafici accanto, ma su quel gene che è importante per la plasticità, che si attiva in genere quando c'è un fenomeno di memoria, che succede? Beh, succede proprio che c'è un'induzione della metilazione del DNA. Quindi se andiamo al grafico C, dove c'è scritto BDNF promoter 1, vedete che la barra nera è molto alta, vuol dire che su quel promotore del gene DNF aumenta questa modifica epigenetica permissiva, che porterà a un aumento del DNF. Quindi la memoria, effettivamente, l'apprendimento è collegato alla memoria. E allora uno si pone il problema, che è nella diapositiva 23, ma allora se io farmacologicamente, geneticamente, promuovo queste modifiche epigenetiche, posso incidere sulla memoria, quindi favorire, per esempio, oppure sfavorire l'apprendimento. E in effetti, per esempio, se abbiamo dei topolini in cui viene tolto l'HDAC2, no, che è un eraser della citilazione, abbiamo come in questa slide, nella slide in alto, poco importa perché sì, i grafici sono un po' complicati, ma quello che conta è che c'è un aumento della memoria. E allo stesso tempo, se noi andiamo a vedere per esempio l'LTP, vedete la riga sotto, c'è un aumento dell'LTP nei topolini che privi di questo HDAT. E anche la formazione delle spine dendritiche è facilitata. In effetti, se andiamo alla 24, qui c'è una tabella riassuntiva che ci dà un po' molti vari esperimenti in diverse specie. Vedete il processo che è stato analizzato, può essere un processo sinaptico, oppure memoria, il meccanismo che è stato guardato, l'area cerebrale interessata, l'organismo, quindi si va dalla clisi al topo, addirittura al granchio, eccetera. E in sostanza, se guardiamo a sinistra dove c'è scritto prove sperimentali, c'è un po' il riassunto. In generale, se io induco LTP, almeno per quanto riguarda la scintillazione degli stoni, che è dove forse abbiamo più esperimenti, c'è un'induzione alla scintillazione degli stoni, che c'è quando si forma quando c'è un apprendimento, oppure c'è una scintillazione degli stoni, che il blocco degli erasers, che promuove la scintillazione, no? Perché ricordatevi, se io blocco l'eraser, blocco chi toglie la scintillazione. Quindi la scintillazione rimane. E allora esistono delle molecole come tricostatina, butirrato o altre che favoriscono la scintillazione degli stoni perché bloccano le HDAT. E queste in genere, se somministrate in coincidenza con l'apprendimento, favoriscono la formazione di una traccia di memoria a lungo termine. Naturalmente non è che suggerisco di prenderle per studiare meglio, perché ovviamente diciamo, alterare la trascrizione genica può avere degli spiacevolissimi effetti collaterali, per esempio il cancro, no? Che è a sua volta una sregolazione della trascrizione. E così pure il contrario, no? Vedete, il blocco farmacologico degli eraser promuove la memoria, ma in fondo se invece io tolgo i writer della scintillazione, blocco invece l'LTP e blocco la memoria, no? Quindi il contrario di quello che succede se tolgo. Andiamo alla 25 e ci sono varie domande che si aprono, sono attualmente in studio, no? Ci sono in realtà tanti writers ed erasers e addirittura anche per la stessa modifica, per la scintillazione ce ne sono tanti. Per esempio HDAC2 che abbiamo già visto sembra reprimere la memoria, ma HDAC1 invece no. E potremmo utilizzare questi farmaci per favorire il recupero cognitivo, sono stati fatti delle prove in modelli di topo, per esempio, che modellano una malattia neurodegenerativa e effettivamente c'è un miglioramento con questi farmaci. Naturalmente però c'è sempre questo problema della safety che vi ho già detto. Inoltre è interessante che domandarsi, ma è possibile che queste modifiche siano stimolabili non solo farmacologicamente, ma anche con la stimolazione ambientale? Perché abbiamo detto, no, che gli stimoli agiscono sui writers e sugli erasers. E in effetti questo topolino, quel modello di neurodegenerazione, migliorava anche se messo in un ambiente arricchito, quindi con una stimolazione cognitiva, sensoriale, motoria, eccetera. E questa miglioramento era associato ad un aumento della scintillazione degli stoni. Quindi dal punto di vista scintillazione degli stoni avevamo un effetto simile sia col farmaco, con l'inibitore dell'HDAC, ma anche con un training, diciamo, chiamiamolo cognitivo, eccetera. Vediamo ora il secondo modello in cui si è vista un'azione della scintillazione, diciamo, delle modifiche epigenetiche della plasticità, che è quello della corteccia visiva. Allora, abbiamo già un pochino detto, però se noi facciamo una deprivazione monoculare in un topo piccolo, cioè giovane, durante diciamo, il primo mese di vita, praticamente quello che abbiamo è che la corteccia visiva cambia le sue risposte e diventa responsiva praticamente all'occhio aperto, perdendo la risposta all'occhio chiuso. Questo è un fenomeno quindi di plasticità che avviene nella corteccia visiva. E andiamo alla diapositiva 27. Quello che è stato osservato è che se noi andiamo a vedere alcuni promotori specifici sul DNA, quelli stessi che avevamo visto nella diapositiva precedente che rispondevano alla luce, cioè nella slide 19, no? Che rispondevano alla luce. Se noi andiamo a vedere nella deprivazione, succede il contrario. Invece di aumentare, vediamo le barre viola, la corteccia deprivata dello stimolo visivo diminuisce queste modifiche epigenetiche. E inoltre, qui con questo stesso protocollo di deprivazione monoculare, vediamo che invece aumenta la metilazione del DNA nello stesso punto negli stessi punti del DNA stesso, cioè sui promotori 3. Quindi cosa succede? Se pensate alla slide 27 e alla slide 28 messe insieme, vuol dire che su questi particolari promotori del 3, cosa succede? Succede che la fosfoacetilazione diminuisce. E ricordate che fosfoacetilazione era facilitatore della trascrizione. E poi cosa succede? Aumenta invece la metilazione del DNA, che è repressiva. Quindi il gene che subisce tutto questo sarà represso, no? Perché ha contemporaneamente DNA metilato e meno acetilazione e fosforilazione. E in effetti questo miR-132 diminuisce con la depilazione. E in effetti è stato fatto un esperimento dove si è detto, benissimo, ma allora se io blocco la metilazione del DNA in animali deprivati, che succederà? Se la deprivazione del DNA è necessaria per perché la deprivazione abbia effetto, no? Abbiamo detto, no, che deprivo aumenta la metilazione, ma se io impedisco che la metilazione avvenga, perché inibisco le DNA metiltrasferasi, che succede? E allora, nella diapositiva 30 mostra i risultati della verifica se la deprivazione aveva avuto effetto o no. Questo è il rapporto tra la risposta all'occhio aperto, scusate, la risposta all'occhio deprivato diviso quella dell'occhio aperto. E qui vediamo con la barra grigio chiara, quella più a destra, sono i controlli non deprivati, che normalmente c'è un rapporto di circa 2, cioè l'occhio controlaterale è più forte, il doppio dell'occhio ipsilaterale. Se io faccio la deprivazione monoculare in animali giovani, quindi durante il periodo clinico, vedete dove c'è scritto MD3D untreated, oppure MD3D vehicle, o che la barra è più bassa. Cosa significa? Che c'è stata plasticità. Perché? Perché l'occhio deprivato, che era l'occhio controlaterale, è diminuito la sua forza. Se io vado a vedere la barra nera, sono animali deprivati che dovrebbero avere plasticità, però li ho trattati con RG108 che inibisce la metilazione e non hanno l'effetto plastico. La plasticità è stata bloccata. Vedete che la barra nera è uguale a quella dei controlli non MD. E quindi bloccando effettivamente questa modifica epigenetica è importante perché abbia luogo il processo di plasticità. La diapositiva 31 vi mostra lo stesso esperimento fatto prima, cioè quello dove si andava a vedere l'esposizione alla luce e l'attivazione poi della via che portava alle modifiche genetiche alla corteccia visiva, però con le frecce nere viene mostrato cosa cambia se io faccio questo stesso esperimento nell'adulto invece che durante il periodo. Allora, se usciamo dal momento di massima plasticità, quello che abbiamo è che l'attivazione di ERK, MISC, delle chinasi non è cambiata, ma l'attivazione del controllo trascrizionale sì, è ridotto. Vedete le frecce nere sull'acetilazione, sulla fosforilazione, eccetera. E anche alla fine l'espressione genica risulta essere meno attivabile dall'esperienza visiva. Quindi vedete che c'è una bella correlazione tra attivabilità del meccanismo epigenetico e attivabilità del processo plastico. Ma allora uno potrebbe dire, vedete la diapositiva 32, ma se io potenzio invece questi meccanismi epigenetici nell'adulto, otterrò che l'adulto ritorna come giovane, come al momento del periodo critico, in cui era molto plastico? E allora l'esperimento è stato fatto utilizzando dei farmaci che bloccano le HDAC dell'adulto, nella corteccia visiva adulta. Quindi aumenta l'acetilazione degli stemi e potrebbe, allora ci si domanda se il topolino, che normalmente non sarebbe, diciamo, plastico ritorna a essere plastico. Allora, il protocollo sperimentale è quello mostrato sempre in alto in questa diapositiva. Praticamente si prendono gli animali che sono stati deprivati quando erano piccoli, vedete, right eye seizure, cioè viene deprivato l'occhio destro. Si aspetta che arrivino a quando sono grandi e si misura l'acuità visiva dell'occhio aperto, che ovviamente sarà normale. Poi cosa si fa? Dove c'è scritto reverse seizure? Praticamente si apre l'occhio deprivato e si chiude l'altro occhio in modo da forzare l'animale a guardare. E poi rimisuriamo l'acuità visiva dell'occhio che è stato deprivato, che ovviamente ci aspetteremo di trovare molto bassa, no? Perché se un occhio è stato deprivato per, vedete, da P21 a più di 120, sono 100 giorni che quell'occhio non è utilizzato. E in particolare non è utilizzato durante il periodo critico, quindi nella fase plastica. Se riapro a quest'età normalmente non riesco a recuperare perché è troppo tardi, perché il periodo critico si è chiuso. Però se vedete poi faccio un trattamento che promuova la scintillazione degli stomi e rimisuro l'acuità visiva, voglio vedere se avendo promosso la plasticità l'acuità visiva torna a essere normale. Allora, utilizzo il test di Pruschi, di cui abbiamo già detto nella scorsa lezione, e questi sono i risultati. Allora, praticamente qui vediamo il grafico a destra, scusate, a sinistra, questo è l'acuità visiva, cioè diciamo, scusate, è il risultato del test di Pruschi misurando l'occhio deprivato prima e dopo il trattamento. Questi sono gli animali di controllo, quindi prima e dopo il trattamento è solo il trattamento con della soluzione salina. Allora, dove vedete il pallino nero, praticamente vuol dire che l'animale aveva fatto correttamente la sua scelta. Vi ricordate? Non era andato sulla piattaforma sommersa che sta sotto il reticolo, quindi aveva visto il reticolo. Praticamente vedete, io sulle ordinate all'aumentare della frequenza spaziale del reticolo, ovvero le barre sono sempre più piccole, vedete, ho i pallini neri, successo, 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 a un certo punto pallino grigio chiaro, pallino. Torno verso il basso, quindi gli rimetto le barre più grandi, lo vede, pallino nero, ritorno verso l'alto, pallino grigio, ritorno verso il basso, pallino nero. Quindi vedete che inizia a oscillare la performance. Beh, vuol dire che a quel punto abbiamo raggiunto la grandezza delle barre limite, no? Ha raggiunto l'acuità visiva. E se vedete queste due curve una sopra l'altra, sono una prima e dopo il trattamento, in pratica sono uguali. Le due freccine nere sulla destra vi fanno vedere le acuità visive. Prima e dopo il trattamento, questo è lo stesso occhio. Quindi l'occhio deprivato ha il dash di acuità visiva e rimane deficitario anche dopo il trattamento con salina. Sulla destra avete il grafico. Invece, quando il trattamento era stato fatto con l'inibitore dell'HDAC. E vedete che prima del trattamento l'acuità visiva è bassa, ma dopo il trattamento vedete che c'è questa salita della curva che ci dice che si riesce ad arrivare a valori più alti. E quindi effettivamente l'occhio deprivato ha recuperato acuità visiva. Quindi, aumentare questi fenomeni nell'adulto riesce a riattivare la plasticità tipica del periodo. Con questo finisco questo paio.